Il Ramayana, la storia di Rama, che la tradizione indiana attribuisce al mitico veggente Valmiki, è l'intero universo in forma di parole, secondo la visione letteraria profondamente incorporata nella cultura del subcontinente. Infatti, ogni poema indiano, più antico o meno antico, classico, evoca un momento di crisi cosmica dovuta all'aggressione di un demone mostruoso e della sua gente, il conflitto fra ordine e caos, il ripristino dell'armonia in una dimensione superiore. E il poema epico per eccellenza è il Ramayana, secondo la definizione indiana tradizionale, che ne è la prima manifestazione e il prototipo esemplare. Come tutte le opere indiane di questa natura, il Ramayana al tempo stesso incastona nella vicenda mitica principale altri miti e racconti, descrizioni della natura in tutti i suoi aspetti affascinanti e terrificanti, dello scontro delle passioni umane, al tempo stesso è una parabola sul potere, una meditazione profonda, come vedremo, sul divino, sulla discesa di Dio nel tempo e sulla dinamica eterna del rapporto fra bene e male, che forse per l'India è meglio definire rapporto fra ordine e caos. Se apriamo l'opera, dopo poche strofe ci troviamo immersi in un'atmosfera di meraviglia, per l'esuberanza delle immagini, la potenza dell'invenzione fantastica e poi, con il dipanarsi della trama, per la geometria perfetta della vicenda e dei destini. La narrazione centrale, improntata ai valori dell'aristocrazia guerriera, racconta la vicenda di Rama. È il primogenito di Dasharatha, re di Ayodhya, città dell'India settentrionale, amatissimo dal padre, dai tre fratelli e dal popolo. Ecco una descrizione del suo aspetto morale e anche esteriore, fisico.
Ma ascolta, chi è l'uomo che, simile all'astro lunare, possiede queste virtù? Nato dalla stirpe di Ikshvaku, egli si chiama Rama, miniera di virtù. Nel suo grande splendore possiede queste qualità ed anche altre a esse superiori. È padrone di sé, è magnanimo, costante, splendido, dominatore, saggio, prospero, facondo, illustre, distruttore dei nemici. A spalle ampie, grandi braccia, collo di conchiglia, mascelle robuste, arciere potente, maestoso, saldo di ginocchia, domina sui nemici. Le braccia possenti gli toccano le ginocchia, è bello in volto, forte, dotato di vero coraggio, giusto, le membra ben proporzionate, ha carnagione luminosa e irradia potenza, ha occhi grandi, petto robusto, splendida bellezza, segni di buon auspicio, conosce ciò che è giusto, è fedele alle promesse, sa vincere l'ira e dominare i sensi, è assennato, sapiente, puro, pieno di eroismo, protettore di tutti i mondi, difensore della giustizia, conosce i Veda, è esperto in tutte le scienze, è abile nell'arte politica e celebrato sulla terra, è caro a tutti, pio, d'animo imperturbabile, a lui da ogni parte accorrono i buoni, come all'oceano i fiumi. Egli è leale, è equanime, è benigno, egli tra tutti è amabile d'aspetto, è Rama, dotato di tutte le virtù, gioia di sua madre Kaushalya. Come l'oceano egli è profondo, è saldo come l'Himalaya, è simile a Vishnu in coraggio e bello a vedersi come la luna. Simile nell'ira al fuoco della fine dei tempi, nella pazienza è paragonabile alla terra. è pari ad Anadà in generosità e sempre ineguagliato in lealtà. Egli delizia con tali nobili virtù i suoi sudditi e proprio perciò è celebre questo suo nome di Rama, il delizioso.
In effetti Rama è amatissimo e tutto il popolo si aspetta che venga nominato fra i vari figli di Dasharatha come suo successore. Però una seconda sposa del genitore, al quale Dasharatha aveva promesso che avrebbe assecondato una sua richiesta, pretende, soprattutto istigata da un'ancella perfida, di far dichiarare proprio erede il figlio di lei, Bharata, il quale non tiene affatto a questa nomina, anzi si ritrae, si schermisce, ma Rama, campione del Dharma, della legge religiosa, accetta serenamente la volontà subita dal padre. Il fratello Bharata, come gesto simbolico, addirittura non sale sul trono, si fa dare i propri sandali di Rama e mette sotto al trono i sandali come a documentare, a testimoniare che regna sì, perché è costretto dalla volontà paterna, ma in luogo del fratello. E addirittura, cosa molto significativa e molto grave per un monarca indiano, non abita nella capitale. Rama comunque decide, perché faceva parte dell'imposizione della sposa a Dasharatha, di andare in esilio nelle foreste, come in India si usava. Dasharatha, il padre di Rama, muore di crepacuore. Rama si reca con l'amata sposa Sita e con il fedele fratello Lakshmana, appunto, in esilio della foresta. Veramente aveva cercato di dissuadere Sita dal seguirlo, perché la vita nella foresta è disagevole, ma la donna, esempio straordinario della fedeltà della sposa indiana perfetta, chiede di poterlo seguire. Ottiene solamente, tutto sommato, una concessione. Non è costretta a vestire i vestiti dell'eremita, ma può continuare a vestirsi come una principessa. I paesaggi, comunque, nella foresta, i paesaggi di selve e di boschi e di laghi, sono ameni, e Rama sceglie un posto meraviglioso lungo la fiumana Panchavati, dove decide di stabilirsi e di far costruire la loro capanna, il loro eremo, perché nella foresta si vive non da sovrani, ma da eremiti. Ecco appunto questo luogo confortante, meraviglioso.
Lo splendido Rama, dopo aver riflettuto, scelse un luogo dotato d'ogni qualità, un luogo dalle pure acque, per farvi un eremo. Poi, preso per mano Lakshmana, così disse: «Questo luogo è ameno, bello, pieno di alberi fioriti. Qui, o caro, tu devi costruire secondo le regole un eremitaggio. Nei pressi si scorge l'incantevole limpida Godavari, con le sue odorose ninfee splendide come il sole, piena di cigni e anitre, popolata di gru, brulicante di torme di animali. Ecco quell'alto incantevole monte risonante del canto dei pavoni, pieno di caverne, ricco di molte liane e rampicanti, coperto di alberi fioriti, di mille piante e arbusti. Guarda, o figlio di Sumitra, questo monte è abitato da torme di vari animali, dove risplendono da ogni parte vene d'argento e d'oro, di ferro e di rame. Vicino ci sono larghe pianure dove a migliaia crescono alberi eccelsi. Questo luogo mi sembra eccellente, ricco di frutta e di fiori. Questa incantevole sacra selva è ottima. Qui staremo, o fratello». A queste parole di Rama, Lakshmana, uccisore di forti nemici, s'affrettò a costruire un delizioso eremo per il fratello. Con abilità costruì un'ampia capanna di foglie, bella, incantevole, degna di essere ammirata. Andato poi al lago Davari, lo splendido Lakshmana vi fece il bagno, prese delle ninfee e tornò rapidamente. Fatta l'offerta di fiori e acceso il fuoco secondo i riti, mostrò a Rama la capanna che aveva costruito. Veduto l'incantevole eremo, Rama s'avvicinò con Sita e nella capanna di foglie provò grande letizia. Con gioia abbracciò Lakshmana e disse parole dolci, affettuose e care.
Ecco, è stato offerto qui anche l'esempio di una descrizione come quelle che devono esserci in un poema indiano, che, dicevo a principio, deve inscenare e rappresentare l'intero cosmo. Quindi in questo caso l'ambiente sereno, lieto, di una foresta in un paesaggio colmo di acque. Ma ahimè, sempre nel folklore, nell'immaginario indiano, le selve sono funestate dalla presenza di terrificanti rakshasa, demoni antropofagi che divorano gli eremiti, massacrano i loro sacrifici e le loro modeste abitazioni, ne violentano le donne, e che è compito del sovrano innanzitutto e degli eroi che lo coadiuvano combattere e, se possibile, debellare. Questi rakshasa, ripeto, demoni antropofagi, hanno come sovrano Ravana, sovrano di Lanka, cioè di Ceylon, di cui offriamo una descrizione. Ravana è veramente terrificante, come si vedrà, ma anche a suo modo magnifico, rutilante, risplendente. Ecco come questi Ravana appare a un prigioniero.
Questi risplendeva riccamente per il fulgore del suo diadema di grande valore, luccicante d'oro e tutto ornato di perle. Era adornato con meravigliosi gioielli d'oro creati con la forza del pensiero, tempestati di diamanti e coperti di gemme di gran pregio. Era avvolto in una preziosa veste di lino e adorno del migliore sandalo e cosparso di svariati unguenti multicolori. Una grande forza promanava da quell'essere con le sue orribili 10 teste smisurate, che facevano mostra di sé con i grandi denti aguzzi e scintillanti, le labbra rosse, gli occhi infuocati e l'espressione tremenda. Era simile al monte Mandara, con le sue vette piene di serpenti e di animali d'ogni specie. Risplendeva per le braccia, ornate di bracciali e cosparse di ottimo sandalo, e per i pingui avambracci, simili a serpenti con 5 teste.
Ecco quindi l'antagonista di Rama e anche l'antagonista dell'armonia della natura e della pace universale. Una sua sorella, Shurpanakha, si è invaghita del fratello di Rama, Lakshmana, e lo concupisce. Ma Lakshmana, che fra l'altro è sposato, la respinge sprezzante, la respinge violento addirittura. Le mozza il naso e le orecchie e la risparmia solamente perché è una donna. Allora, per vendicare l'atroce torto subito da Lakshmana, la demonessa descrive a suo fratello Ravana, appunto, la bellezza sublime di Sita, con una descrizione che fa parte dell'immaginario indiano. Quindi Sita ha il volto di luna, ha seni colmi, vita sottile, cosce affusolate, voce incantevole, e attraverso questa descrizione la sorella di Ravana induce il mostruoso sovrano, re dei Rakshasa, a rapirla e a farla sua. Come spesso succede nei poemi indiani, Ravana si invaghisce della donna alla sola descrizione. Tramite uno stratagemma magico la rapisce. A questo punto, inaspettatamente, gli dei, che dall'alto dei cieli assistono alla scena, applaudono. Perché applaudono? Parlavo di geometria dei destini, presentando la vicenda. Perché è scattata la trappola, per cui Rama dovrà necessariamente sfidare Rama, e vedremo poi quali saranno le sorti di questa vicenda, cioè il ratto di Sita, che dal punto di vista umano e a maggior ragione dal punto di vista, come vedremo, di Rama, è una sventura, dal punto di vista degli dei è una fortuna, perché è l'evento che permette che il bene, Rama, e il male, Ravana, si affrontino in maniera che il male possa essere debellato. Intanto Ravana, che ha anche fra gli altri il potere di volare, prende Sita e a volo si allontana. Siamo nelle foreste del bacino del Gange, per intendersi, verso la sua patria, cioè verso Lanka. Invano il vecchio Jatayus, re supremo degli avvoltoi e alleato di Rama, eroicamente si batte a volo, altra immagine formidabile del poema, questo duello volante, con Ravana, anche con qualche speranza di successo, ma è troppo vecchio. Ravana riesce a mozzargli le ali e l'antico sovrano cade a terra. Fa solo in tempo a dire a Rama quello che è accaduto. Qui sospendiamo la storia, quindi Rama, disperato all'inizio, almeno è in parte confortato dal racconto di Jatayus, che lo assicura che la moglie, sì, è stata rapita, ma è viva, e quindi decide, nonostante proprio la depressione, la disperazione di questa situazione, di mettersi in sua ricerca. Ci fermiamo qui per oggi, per questo primo incontro, che concludiamo ricordando che il Ramayana, come ci è pervenuto, occupa uno spazio poetico uguale all'incirca al doppio dell'Iliade e dell'Odissea messi assieme, è frutto di materiali, di stesure anche parziali precedenti, che risalgono almeno al VI secolo avanti Cristo, di una serie di espansioni fino al III secolo dopo Cristo, per poi essere stato fissato anche linguisticamente nel corso dell'epoca Gupta, cioè tra la fine del IV e il VI secolo dopo Cristo, cioè nel periodo classico per eccellenza della civiltà indiana. Per millenni ha fecondato la letteratura dello stesso subcontinente indiano e in varie forme si è diffusa fin dall'antichità in Asia centrale, in Cina, nel sud-est asiatico, in Malesia, in Indonesia, giungendo fino al Giappone e alle Filippine. Giustamente perciò è stato detto che il Ramayana non è un singolo poema, una singola opera, sia pure immensa, ma è un'intera letteratura. Non solo. Le forme d'arte ispirate dal Ramayana non si limitano alla letteratura, al teatro e più tardi alla mistica, come vedremo, ma spaziano dalla scultura alla miniatura, dalla danza al Vayang, il celebre teatro delle ombre giavanese, fino alla serie televisiva trasmessa con successo clamoroso in India nel 1987-88 e poi riversata in video per gli Hindu della diaspora, raggiungendo con questo il mondo intero.
Bhikshuk Dashrath nange paon jayega, ashirwad dijiye, tumhari manokamna suphal hogi rajan.
Per dire di questo successo veramente mondiale, ricordo che un grande designer indiano del cast del famoso film Ratatouille, quello col topo protagonista che fa il cuoco, però americano, ha sempre lavorato in America, innamorato di questa storia del suo paese, ne ha fatta in anni recentissimi un'edizione per bambini a fumetti di straordinaria bellezza grafica e fedeltà anche al racconto.